Mercoledì 22 aprile 2020. Iniziamo questo incontro di preghiera a distanza, salutando nel nostro cuore e mentalmente le persone che in questo momento stanno ascoltando insieme a noi e si dispongono a pregare insieme. Ciascuno di noi, ancora una volta, è nella propria casa, nella propria stanza, seduto in una posizione della casa e che conosce molto bene ormai. Cerchiamo di metterci alla presenza di Dio nel modo migliore che conosciamo, innanzitutto sentendoci a nostro agio nel nostro corpo e in questo luogo. Respiriamo per 5 minuti insieme, in silenzio. E con gli occhi della mente, partendo da noi stessi, seguiamo come dei cerchi che vanno a includere tutte le realtà che, sebbene invisibili, sono presenti in questo momento in noi e intorno a noi. Quindi il pensiero scende insieme al respiro e raggiunge tutte le parti e le cellule del nostro corpo. Se sentiamo che una parte del corpo è tesa, invitiamola gentilmente a rilassarsi. Spesso basta solo il respiro per riuscire a farlo. Prendiamo consapevolezza del fatto che così, con gli occhi chiusi, il confine tra il nostro corpo e quello che ci circonda non è un confine rigido, siamo continuamente attraversati dalle onde, dalle energie, dai pensieri. Quanto ci sta intorno. In un momento difficile come sono i giorni che viviamo, che sembrano non finire mai, che cambiano le nostre abitudini e ci vedono magari anche un po' stanchi, magari anche un po' irritati, ipersensibili, suscettibili, spaventati. Sentiamo come questo momento di preghiera e la preghiera è fondamentale per sentire la protezione di Dio su di noi. E in un certo senso essere sicuri che qualsiasi cosa accada saremo protetti da Dio e avremo tutti gli strumenti per poterlo affrontare, attraversare. E ci auguriamo anche gli strumenti per poter essere utili alle persone intorno a noi. Che non hanno una relazione con Dio, o l'hanno persa, o hanno una relazione molto fragile con Dio. Questa è una grande responsabilità. Ma anche una grande fonte di gratitudine, di sorpresa. Per il compito che ci viene affidato. Dunque, sempre respirando, facciamo in modo che questo sia un processo inverso rispetto a quello del contagio del virus. In cui delle particelle invisibili che partono dalle persone raggiungono altre persone, le contagiano e alcune di esse si ammalano molto gravemente. Il nostro respiro, le nostre particelle invisibili di fede sono più forti di tutto questo. Sono in grado di raggiungere e di colmare distanze immense. Come sempre, ormai, oltre a noi stessi, apriamo il cuore per includere nostra casa, il nostro palazzo, il nostro quartiere, la nostra città, l'Italia, l'Europa, il mondo, il cielo, questa magnifica primavera di cui è così difficile godere appieno. Le persone che sono più in difficoltà di noi. Ci E poi tutte le forze, le energie del mondo invisibile che collaborano con Dio per aiutarci a uscire da questo impasse e per trovare i modi migliori perché l'umanità possa conoscere una nuova stagione di solidarietà, giustizia, generosità, consapevolezza, coraggio. È tutto questo per noi. Accade nella settimana della risurrezione, dopo aver conosciuto e rivisto e assaporato e gustato della risurrezione di Gesù. Ancora un respiro. Iniziamo con la preghiera del Cardinal Martini. Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto, perché nella Tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. Questa sera il brano su cui pregheremo è tratto dal Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti 13-35. L'apparizione di Gesù risorto ai discepoli di Emmaus alcune brevi istruzioni prima di iniziare questo tempo di preghiera insieme. Questo è un brano molto bello, naturalmente, e molto complesso, fatto di tante scene. Quindi io leggerò una volta il brano per intero e mentre ascoltate la mia voce in parallelo, prestate attenzione ai vostri movimenti interiori, cercando di mettere a fuoco tra tutte le scene che si presentano via via quella che vi tocca di più. Poi, dopo la preghiera guidata, nel tempo che seguirà, in cui pregherete poi da soli, vi dedicherete soltanto a quella scena particolare, sapendo che sarete liberi di tornare a pregare sulle altre scene nei prossimi giorni. A mia volta, dopo aver letto il brano, anch'io mi soffermerò su un'unica scena. Sentitevi liberi di non seguirmi quando poi pregate da soli se siete chiamati altrove. Un altro punto, sempre importante nel metodo ignaziano che cerchiamo di seguire, è la richiesta di grazia. La richiesta di grazia è ancora quella della settimana scorsa e la rileggerò dopo. Comunque, rallegrarsi e godere intensamente di tanta gloria e gioia di Cristo nostro Signore. Come molti di voi hanno notato, spostare lo sguardo e il cuore dalla gioia e dalla meraviglia che l'incontro con Gesù risorto suscita in noi quando ci immedesimiamo in uno dei personaggi a cui Gesù è apparso. Quindi passare dalla nostra sorpresa, dalla nostra gioia alla gioia di Gesù non è semplice e non è immediato. Non è un caso che la richiesta di grazia sia proprio questa, perché si tratta di un dono, appunto, di una grazia. Ma se prima non abbiamo espresso il desiderio di ricevere questa grazia e questo dono, e se non ne comprendiamo il significato, non sarà possibile al Maestro, allo Spirito di Gesù, condurci poi dalla sofferenza che nei giorni scorsi, durante il Triduo, abbiamo provato nel vederlo crocifisso, o dalla sofferenza che abbiamo provato nel non essere stati capaci di soffrire insieme a Lui, alla comprensione di quello che la croce e la risurrezione di Gesù significano non solo per noi, ma per l'intero genere umano e l'intero creato. Quindi chiedere questa grazia con un attimo di intenzione, insomma, riconoscere a Ignazio la saggezza del suo proporcela e sentirci onorati di questa possibilità. Poi, se ci riusciamo, non ci riusciamo, se riceviamo la grazia, non è così importante, però, primo punto, renderci conto e fidarci che è importante, che c'è un passaggio, uno snodo nel nostro cammino importante. Infine, il colloquio. Non abbiamo con molti di voi, di Saverio A e Saverio B, non abbiamo avuto tempo di approfondire che cosa sia il colloquio e come mai sia importante. Riprendiamo in un certo senso il ritmo delle istruzioni sul metodo e troverete la registrazione, specifica sul colloquio sul sito già da stasera e naturalmente a disposizione poi quando vorrete ascoltarla. Il colloquio di questa sera, come nei momenti importanti, più importanti degli esercizi, potrà essere, sempre per chi lo vorrà, come quello che Sant'Ignazio chiama triplice colloquio, e cioè non solo rivolgersi a Gesù prima che la preghiera è finita, per dirgli quello che abbiamo vissuto durante la preghiera e presentare a Gesù le nostre emozioni, e le sensazioni, i nostri dubbi, le nostre richieste d'aiuto, le nostre richieste di direzione. Ma nel triplice colloquio Sant'Ignazio ci invita a rivolgerci a tre persone, quindi a Maria per prima, a Gesù e al Padre. In questo momento, che sicuramente è un momento molto importante nella nostra vita, ecco, sentire una e attivare una comunicazione, oltre che con Gesù, anche con Maria e con il Padre, ci consente di riconoscere molto più profondamente anche la fatica di quello che magari stiamo vivendo, o di essere grati in un modo ancora più ampio per i doni che stiamo ricevendo. La preghiera preparatoria, come sempre. Mio Signore, mio Dio, imploro la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni, le mie operazioni siano dedicate unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina maestà. La richiesta della grazia per questo tempo di preghiera, di nuovo, rallegrarmi e godere intensamente di tanta gloria e gioia di Cristo nostro Signore. Dal Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti 13-35. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. La composizione del luogo, a volo d'uccello in un certo senso, sappiamo che il villaggio verso cui i due discepoli sono diretti è a 11 chilometri da Gerusalemme, è quindi qualche ora di cammino. Immaginiamo com'è la strada. Chi la percorre? Com'è il paesaggio? E sempre da Luca sappiamo che si sta avvicinando l'ora del tramonto, quindi è pomeriggio, tardo pomeriggio. Un tardo pomeriggio di primavera. La Pasqua ebraica è appena terminata, magari lungo il cammino ci sono dei pellegrini, magari incrociamo, possiamo immaginare dei soldati romani in un tempo di particolare allerta per tutta la folla che si era radunata a Gerusalemme, che ora sta ripartendo dalla città. Dei carri, dei cammelli. Immaginiamo che movimento c'è su questa strada. Gli archeologi e gli storici e le prime testimonianze dicono che è a ovest di Gerusalemme. Magari nord-ovest. Prendiamoci un po' di tempo per abituarci ed entrare in questo paesaggio. E poi, appunto, come anticipato, corro un po' avanti. Gesù ha incontrato i due discepoli e i due discepoli si sono intrattenuti con lui pensando che fosse un forestiero. Poi, nel tipico senso di ospitalità, lo hanno invitato a fermarsi perché stava scendendo la notte. Sono arrivata in casa, nella loro casa, proviamo a immaginarla. Qualcuno si è spinto a ipotizzare che il compagno di Cleopa in realtà fosse una donna che potesse essere sua moglie. E in effetti, se ci pensiamo, invitare un forestiero a casa significa invitare in una famiglia alla presenza di altre persone, quindi non è inverosimile che i due si fossero consultati, che marito e moglie si fossero consultati. In ogni caso, immaginiamo l'ingresso nel villaggio, queste due persone con un forestiero e proviamo a dare delle sembianze sia a loro che abitavano lì e quindi tutti li conoscevano, sia al forestiero. E poi a come si svolge. Gli avranno mostrato dove avrebbe passato la notte, forse. Gli avranno mostrato dove potersi lavare, rinfrescare. Avranno dato disposizioni perché fosse preparato il pranzo, oppure si sarebbero organizzati per mettere insieme un pranzo che fosse anche simbolo di ospitalità. Si sono i bambini, ci sono gli anziani, ci sono i vicini di casa, ci sono dei saluti che si scambiano. Una sera di primavera, dopo i festeggiamenti della Pasqua ebraica, in un villaggio dell'antico Israele di Giuda. E ora proviamo a immaginare come si svolge la conversazione fra i due discepoli e Gesù, quando si siedono a cenare, quando arrivano i piatti. E qui, appunto, quando fu a tavola con loro, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Entriamo nella scena come rallentatore. Guardiamo questi gesti. Questo essere a tavola insieme, la benedizione del pane. La benedizione del pane è una pratica comune a tutti i pasti nell'antico Israele e ancora oggi per gli ebrei nelle famiglie. Benedetto sia tu, Signore, Re dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. In aramaico, o forse in ebraico antico, Gesù recita questa formula, che è una formula nota e comune, quindi in che modo, da che cosa i discepoli riescono a riconoscere che Gesù è Gesù. quali sono i gesti. Il gioco di sguardi. Prosegue Luca. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Gesù dice ancora qualcosa? È risorto. E come scriveva prima Luca, nel Vangelo di Luca non troviamo prima di questo momento nessuna apparizione. Nel Vangelo di Luca Gesù non appare alle donne che vanno al sepolcro, e quindi è solo qui che Gesù appare a qualcuno dei suoi discepoli. Come immaginiamo questo momento? E se proviamo per un attimo a seguire la grazia e l'indicazione di Sant'Ignazio che ci sta guidando. Com'è Gesù? Che cosa sente Gesù? Che cosa comunica Gesù? A queste persone nel suo apparire risorto. E come questo spezzare il pane alla benedizione, che cosa aprono dopo il grande Eloì, Eloì, perché mi hai abbandonato? Dopo la croce. Nella relazione fra Gesù e il Padre, che include i discepoli ora tramite la benedizione. Che cosa c'è? E mentre tutto questo accade, Gesù risorto sparì dalla loro vista. C'era un tavolo apparecchiato, intorno a questo tavolo c'erano i discepoli di Emmaus, c'era il cibo, c'era il pane, c'era quello che potevano dividere e condividere, c'era un forestiero che ha rivelato di essere Gesù risorto, c'è stata una benedizione e ora quello stesso tavolo, quella stessa cena, è completamente diversa. Gesù è sparito dalla loro vista.